non sanno più come smaltirle, sono 50 le centrali nucleari, così pure negli Stati Uniti o Chernobyl, eccetera. La chimica ce l'hanno presentata come la soluzione, la loro chimica, ed è quella che adesso sta avvelenando il mondo, eccetera. Anche sulle questioni, quindi, della cosiddetta economia circolare, della green economy, scarnifichiamo, dal nostro punto di vista, critichiamo per rovesciare su di loro le loro parole, il loro modo di produzione che prepara nuove distruzioni tra 20 o 30 anni. La questione della quinoa di Francesco è un esempio chiarissimo.
No, intanto un applauso a Francesco perché ha inventato il nuovo slogan, no alla delega. Magnifico. No, che vabbè, no alla quinoa, la quinoa l'ho comprata anch'io, non so che, cioè, faccio ammenda. Ma no alla delega effettivamente è un concetto importante. L'altra cosa mi viene in mente, della fusione nucleare al posto della fissione nucleare, che è quella appunto che tanti disastri ha creato, sta creando e creerà, della fusione nucleare, scienziati anche italiani, tra gli altri Preparata ed Emilio Del Giudice, hanno cominciato a parlare negli anni Ottanta. Fuori dall'Italia ci sono stati morti per questo, per impedire che la ricerca andasse avanti, per impedire appunto che questo sapere venisse diffuso. Nel segno della non delega, diffondiamolo il più possibile.
Vabbè, i temi sono veramente tanti, infiniti, no? Io volevo, non so se è il momento di chiudere o meno.
Vai.
Comunque, il mio discorso di chiusura è questo sostanzialmente. Non sono riuscito forse a bene evidenziarlo nella mia presentazione, tanto erano vasti i problemi, ma noi ci troviamo di fronte, l'abbiamo detto, sull'orlo di un baratro, sul piano sociale, sul piano ambientale, sul piano militare, questa società trasuda violenza e distruzione. Ma c'è accanto a questo ciò che lo stesso capitalismo ha prodotto, una grande conoscenza scientifica delle macchine che hanno oggi sì la potenzialità della liberazione dell'uomo dal lavoro, dalla schiavitù del lavoro salariato. Naturalmente queste macchine bisogna toglierle a chi adesso le controlla, le impiega secondo i suoi scopi e dobbiamo metterle al nostro servizio. Quindi ci tengo a sottolineare che l'umanità, se da una parte si trova di fronte al problema per la prima volta nella storia di una potenziale distruzione dell'ecosistema Terra, ma dall'altra parte abbiamo di fronte a noi le tecnologie che ci consentirebbero di liberarci dalla schiavitù del lavoro salariato. E insieme a questo mi sembra giusto sottolineare quanto è stato richiamato da un'altra persona, da un altro compagno, quando ha detto lo schema degli anni 30 del secolo scorso, socialismo uguale sviluppo delle forze produttive, oggi va completamente rivisto. Le forze produttive devono essere messe al servizio di chi lavora, ma devono essere molto spesso, il capitalismo ha prodotto un mucchio di produzioni dannose, inutili, assolutamente che non servono assolutamente a nulla. Quindi quella vecchia equazione socialismo uguale sviluppo delle forze produttive va completamente rivista. Oggi c'è da ridimensionare molto un apparato produttivo che è assolutamente inutile, e questo è all'interno di un programma comunista, come lo chiamo io, che ha ampio bisogno di contributi, di riflessioni teorici e anche di iniziative pratiche per farlo diventare un patrimonio comune delle persone, delle lotte, insomma, e portarlo nelle varie situazioni di movimento.
Sì, due robe veloci. Innanzitutto penso che abbiamo la necessità di osservare più da vicino le espressioni, anche quelle attuali dei giovani sulla questione ambientale. particolare, l'attenzione è tutta incentrata sul movimento che si rifà a Greta. Il lunedì successivo, lo sapete, però non ha avuto una grande risonanza, ci sono stati 1000 arresti tra Londra, Bruxelles, Amsterdam, in manifestazioni che non avevano i numeri di quelle promosse da Greta, ma che erano comunque molto, molto grosse, da quell'altro giro sicuramente più radicale, almeno nelle forme di azione, che è Extinction Rebellion, no? Quelli che si attaccano con la colla. 1000 arresti non sono niente. In generale comunque bisogna essere lì, non fosse altro per cercare di capire come, quando Greta è un recupero o è una promozione, insomma una serie di cose che pongono poi, sono preliminari a una qualsiasi possibilità di intervento. Questa è la prima cosa. La seconda è che un po' sulla scorta di quello che ha detto Francesco, un po' su quello che hai detto tu, la crisi ecologica contemporanea pone effettivamente una serie di grosse domande relativamente all'intero assetto antropologico, il rapporto tra la specie umana, le altre specie viventi e la crosta terrestre. Non so se è capitato qualche tempo addietro di ospitare qui la presentazione di uno dei libri di Eduardo Viveiros de Castro, che secondo me rappresenta un contributo assolutamente importante, si è assunto all'interno di una prospettiva comunista. Sono pensieri molto molto distanti da quelli che passano ordinariamente anche tra i compagni. È solo un esempio, ce ne sono poi molti altri, che tutti portano sulla necessità di ripensare non soltanto quest'ultimo pezzetto, pur essendo decisivo, del movimento della specie umana sulla crosta terrestre, ma a un livello ancora più profondo. Idem sulla questione del rapporto tra il mondo che sarà, la tecnologia e la sfera economica. Probabilmente anche su questo piano c'è da andare ancora più a fondo, proprio ripensare il rapporto società, tecnica, economia, andare proprio a prendere in mano un'idea che è stata, perché non c'era solo l'idea dello sviluppo delle forze produttive, ma della possibilità sostanzialmente di usare il patrimonio tecnico-scientifico prodotto dalla capitale. Ecco, non sarei sicuro che così come c'è stato un sovrasviluppo, non ci sia stato anche un sovrasviluppo delle potenzialità tecnologiche, e che non, insomma, non come a suo tempo già si disse, non è che è tutto buono, è tutto da recuperare. Il rapporto è probabilmente più complesso, più drammatico, perché proprio nell'assenza di un'iniziativa autonoma di classe, che i cattivi sono andati molto, molto, molto avanti, e non è detto che sia immediato e semplice una possibilità di recupero e di riuso. E anche questo è un grosso campo di indagine da sperimentare. Così come, ed è l'ultima cosa, anche sul piano storico, proprio la questione della separazione tra l'uomo proletarizzato e lo strumento di lavoro è stata individuata in maniera ancora più forte ed estesa di quanto fosse stato in passato. Cioè questo processo di espropriazione che che ha dei termini rinnovati, molto attuali, land grabbing, eccetera, è stato studiato e approfondito dentro la storia dello sviluppo del colonialismo in una maniera molto, molto interessante. Tra l'altro è uscito anche di recente un libro, secondo me, molto, molto valido, I dannati senza terra, che è uscito per me il Temi. Insomma, sono almeno tre campi, perché poi anche questo significa il rapporto con le popolazioni non occidentali, no? Come dice Marco, si sono conosciuti ma non sono diventati molto amici, no? Ecco, almeno su queste tre cose varrebbe la pena di cercare di andare a fondo, e andando a fondo probabilmente ci si troverà ad arrivare un po', anche un po' distanti da dove si era partiti, secondo me, però è necessario, perché effettivamente i termini sono cruciali e assolutamente il rinvio significa la morte, sia dal punto di vista della nostra possibilità di azione, sia dal punto di vista della possibilità di esistenza della nostra specie disgraziata.
Allora, carne al fuoco stasera ne è venuta fuori talmente tanta che c'è da preoccuparsi. Due cose in estrema velocità, perché la relazione introduttiva ci ha dato un quadro interessantissimo, e gli interventi sono stati tutti di un livello estremamente importante. Io vi dico la mia, posso usare un termine magari eccessivo, ma terribile preoccupazione. Siamo in un ritardo assoluto. Non lo dico dal punto di vista della preoccupazione del 2035. Il 2035 non me ne frega un beato cazzo. Lo dico perché credo che qui dentro ci siano elementi, chi più chi meno, che si rifanno al comunismo. Molti sono marxisti. Alcuni possono essere legati a un movimento rivoluzionario marxista-leninista, piuttosto che anarchico, piuttosto che... Ma in generale siamo tutti elementi di estrema sinistra, ognuno con le sue, diciamo, con il suo retroterra, ma siamo tutti più o meno consapevoli che qui stasera di giovani non ce n'è neanche uno. Lascia perdere tu in fondo che sei... E chiunque di noi può ritenersi comunque giovane, tra virgolette, diversamente giovane. Dico questo perché tutte le tematiche che sono venute fuori questa sera sono delle tematiche che andrebbero assolutamente rivolte, in particolare alla gioventù, o meglio, in generale alla gioventù, e in particolare a quella gioventù che in questo ultimo periodo, gioventù studentesca più che universitaria, molto inferiore alla gioventù universitaria, che si sono mobilitati su questo specifico e limitatissimo terreno che è la difesa dell'ambiente in quella prospettiva del 2035, per cui la paura fa 90 e la paura di essere ormai fuori termini per poter loro stessi programmarsi un futuro li spinge e li porta, ed è questa la caratteristica che qualcuno sottolineava giustamente, a livello planetario per la prima volta nella storia dell'umanità, perché questo è un tratto del quale dobbiamo avere massima attenzione, perché è a livello planetario che c'è stata una mobilitazione su questo terreno, e noi ci siamo detti tutti quanti che è un livello estremamente limitato. Siamo tutti consapevoli del fatto che se questo movimento mantiene il suo ritmo anche di permanente mobilitazione, ma solo su quel livello, non va da nessuna parte. E qui si inserisce la mia preoccupazione specifica. Non solo non va da nessuna parte, ma sarà facile preda di interventi da parte delle borghesie di ogni singolo Stato per mobilitarsi su un terreno che, non potendo più essere legato ai vecchi schemi del passato, le mobilitazioni nazionali, Dio, Padre, Famiglia non esistono più, ma che possono essere in qualche modo condizionate. Lo so che esistono, intendiamoci, estremizzo il concetto perché non sono più utilizzabili gli schemi che sono stati utilizzati nel passato per le mobilitazioni, ma sul terreno della difesa dell'ambiente, del proprio ambiente, della propria abitazione, della propria casa, sono mobilitabili. Noi abbiamo avuto adesso recentemente due esempi, uno dietro l'altro, che dimostrano come sia anche facile mobilitare. Uno, la provocazione che è stata fatta nei confronti di Bolsonaro e la risposta di Bolsonaro. Ma cosa mi rompete i coglioni? Cioè avete disboscato tutti quanti, avete fatto tutti quanti a casa vostra quello che avete voluto e adesso mi venite a dire che questo è il polmone verde? Ma non scherziamo. Se voi considerate, tanto per fare un esempio molto banale e semplice, che nel 1860 l'Italia era un'unica, foresta o era, e adesso abbiamo poco e niente, noi siamo tra i primi che hanno disboscato. Quello che è successo in Giappone. Cosa hanno detto i giapponesi? Che scaricano nell'oceano le acque in radioattive di Fukushima. E i cinesi non è che sono stati lì a dire grazie, sì, buttatecele pure, ci fa piacere, anzi saremo qua a raccogliere. Hanno detto forse non è il caso. Allora, il terreno ambientale diventa uno dei possibili terreni di scontro, così come il terreno dell'acqua, eccetera. E tutto questo conduce o può ricondurre, e ripeto, è qua la mia preoccupazione e poi il mio che fare, riconduce proprio alle possibilità che questi giovani, questi ragazzi, in assenza di una prospettiva che li faccia uscire da quel tipo di dinamica, la difesa dell'ambiente, possano essere ricondotti su un terreno apertamente e prettamente nazionalista. Ricordiamoci che già sta avvenendo con tutte quelle che sono le mobilitazioni per la raccolta della plastica sulle spiagge. Adesso sentivo oggi la leva civile in Lombardia. Cioè, tutte queste iniziative che servono a mobilitare su terreni dove oggi per le borghesie è più facile avere consenso, un consenso che non è più ottenibile su altre cose. Quindi, e in questo senso io credo, noi che siamo qui tutti più o meno non vecchietti, diciamo che abbiamo una certa esperienza politica, ce l'abbiamo tutti, quota 100, ecco, magari però adesso parrebbe che vabbè. Ecco, forse è il momento che tutto quello che ci siamo detti qui stasera, da quello che è stata la relazione introduttiva all'intervento di Francesco, all'intervento di Ivo, lo stesso intervento di Valeria, che a mio parere tante volte mi lascia un po' perplesso, ma fa niente, va bene lo stesso. E a quello che diceva adesso Roberto, tutte queste tematiche, che sono delle tematiche fondamentali per poter spostare quell'orientamento che in questo momento caratterizza il movimento giovanile, debbono essere introdotte e dobbiamo cercare il modo di introdurle in quel movimento. Perché diversamente, ripeto, noi corriamo il rischio di essere fuori termine, ma non nel 2035, che non conta un cazzo, ma rispetto alle dinamiche del conflitto e dello scontro tra gli stati e delle dinamiche al conflitto e dello scontro che è sempre più veloce tra gli imperialisti.
Io anche tante altre volte sono intervenuto in queste iniziative fatte dal Centro di Documentazione contro la guerra, perché secondo me è una delle cose che fortunatamente essendoci è vitale rispetto a tutto quello che possono essere le lotte sociali, come qua stasera abbiamo ricordato su vari territori, no? Io penso che in un certo senso, come dicevo le volte scorse, bisogna anche, oltre a quello che mi fa piacere, perché io apprendo tante cose, no? E essere in un certo senso dirompenti, uscire da quel fattore di un po' di presentazione come i classici libri, no? Anche di vari territori che abbiamo nominato stasera, anche di varie tematiche che portano a quello che è il conflitto guerrafondaio che sono venute fuori stasera. E come diceva qualcuno prima, io non voglio fare da traino a nessuno, cioè voglio comunicare, e oggi anche questi cazzi di network, di social, ti permettono a veicolare il tuo dire, il tuo fare. E anche se poi magari, come si vede su tante iniziative reali di lotta rispetto a quello che la realtà è purtroppo perché andiamo a contare sempre tutti i numeri, la massa è poca. Però io mi rifaccio a un vecchio detto che si dice meglio pochi che buoni, e quindi tornando al fattore della dirompenza, cioè io ragionerei anche sul fatto ragionerei sul fatto di ogni volta, come si diceva alle volte scorse, ci sono le fabbriche d'armi, e vabbè, quelli sono lavoratori, che vabbè, però c'è anche in due o tre giovani come siete voi con i capelli grigi, però ci sono anche giovani che si muovono e si danno da fare, e che comunicano come potete comunicare anche voi altri con tutti i vostri social, cioè in varie città, non solamente a Milano, in vari quartieri che sono poi milanesi, cioè andare sul campo, sia in due o tre, ma essere dirompenti. E questo, dal mio punto di vista, porta anche a quello che è quel famoso slogan di una volta, che io quando ero giovane, io sono cresciuto su queste fatti qua, della questione del boicottaggio e dell'agire e fare. Si può anche dire, si chiama sabotaggio, no? Cioè, rovinargli i prodotti nei supermercati, le INSI, quelli sono prodotti che finanziano gruppi multinazionali che fanno le guerre, per quel cazzo di motivo la gente non deve sapere questi cazzi di fatti. Dal mio punto di vista, poi, cioè, essendoci sul territorio in due o tre, cioè, bisogna mettere in campo delle denunce, bisogna mettere in campo che magari in tre che sei con i capelli bianchi, capito, ti vengono due blindati dei birilli, come vengono chiamati nei gerghi metropolitani, no? E questo, dal mio punto di vista, se si ragiona in maniera dirompente le varie individualità, le varie situazioni di territoriali che ci sono, si riesce, dal mio punto di vista, anche a fare sì che nasca, oltre che al centro di documentazione contro la guerra, anche quello che, da come sono cresciuto io, no, un coordinamento, no, antimilitarista, perché è pieno di basi, cioè è pieno e strapieno di basi NATO. La Turchia ne ha una cifra di basi NATO italiane, sono, come dicevamo l'altra volta, sono 5-6, però tutti vanno a fare la passeggiata davanti al consolato, dove ci sono non gli antisommossa, ma gli sbirri che quando vogliono fanno male, ma erano un po' belli che rilassati. Mo chiudo il discorso invitando tutti quanti anche domani a questa assemblea che ci sarà all'Arcibellezza, sempre sulla questione della guerra, di questo genocidio, che grazie a tutte queste forze imperialiste, dai russi, dagli americani e dagli Stati Uniti, permettono. Quindi l'assemblea è alle ore 21 all'Arcibellezza, siete tutti invitati. E comunque invito sempre tutti, soprattutto visto che io ho un piccolo slogan, no, che dico, sai, tanti ormai sono pensionati, e attraversare un centro sociale come questo, dove rendiamo giovani nello spirito e nella lotta, no, e mettersi in gioco a costruire anche, ma non lo dico a quelli solo che siamo qua, visto che siamo in streaming, lo dico a tanti altri, mettersi in gioco, scriversi e mettersi davanti a questi luoghi, no, che dicono o professano delle idiozie e inducono al guerrafondaio, di andare a volantinargli davanti, cioè, e continuare, no, visto che gli alberi vengono disfatti, noi dobbiamo fare in modo che la carta giri ancora, oltre che comunicare con i vari social. Ma non mi voglio perdere, vi saluto e ciao.
Allora, Edgardo Perindani, e purtroppo la realtà supera la fantasia, perché oltre a quello che avete detto voi, c'è anche quello che continuo a dire io e nessun altro lo ripete, purtroppo. Allora, l'umanità scomparirà perché, non toccarti, ma è la realtà. Allora, io purtroppo lo sto dicendo da anni e sto chiedendo a chi insegna medicina e farmacia, la domanda è: qual è il più potente dei veleni prodotto dall'uomo, creduto come elemento inesistente in natura? Non ce n'è mezzo che me lo sappia dire, perché a te l'ho detto, cazzo. Ma allora il discorso è questo: sapete quanto ne produce una sola centrale nucleare in 30 anni di esistenza? Chi gliel'ho detto lo sa, chi non gliel'ho detto non lo sa. Ne produce 50 chili in 30 anni. No? E il problema delle scorie le sanno quasi tutti, ma è un problema un milione di volte meno pericoloso del plutonio. Allora, 50 chili in 30 anni, quante ce n'è state e quante ce n'è? Bene, se la dose mortale di plutonio è un milionesimo di grammo e vola, perché è inglobato atomi in molecole nell'aria e nell'acqua, allora siamo a livello che una sola centrale nucleare ne produce 7 volte la popolazione del mondo. Perché 7 per 7 miliardi fa 49, non fa 50, ne avanzo. Questo, sapete quanto plutonio, ve l'ho detto, c'è in atmosfera dalle sole esplosioni nucleari? Ce n'è 10 tonnellate, sempre atomi inglobati in molecole, perché sennò reagirebbe con l'ossigeno. Chi fa un po' di chimica e fisica le sa ste cose, però le sottovaluta, perché il dramma è questo, che l'incremento del plutonio è, facendo i calcoli che ho fatto, 160 miliardi di dosi mortali ogni anno, e pertanto l'umanità scomparirà. Non mi tocchi i coglioni perché lo so. E noi siamo anziani, però i giovani sono cazzi loro, ma cazzi anche dei figli, dell'umanità. Allora, voglio dire, queste cose non le sanno quelli degli l'America, Cina, Russia e compagnia bella, che continuano col nucleare. A Fukushima sono morti 8 anni fa 18.000, e cazzo, e continuano con... I giapponesi continuavano la guerra anche dopo 20 anni che era finita. Vabbè, i giapponesi fanno... Però, allora, io ho l'onore di aver messo in crisi il più grande scienziato italiano, Edoardo Amaldi. 37 anni fa gli ho fatto una domanda, tre professoresse di fisica in pensione dopo si sono congratulate con me. Bravo, l'hai fatto diventare rosso. Non sapeva la risposta, gliel'ho data io. La domanda era: quant'è la distanza tra un sito nucleare e un centro abitato? Non la sapeva il grande scienziato Edoardo Amaldi, figlio di puttana delinquente. Ecco. E sì, a Milan si diceva per i danè ma se la mamma. E questo qui, cazzo, per i soldi ammazzano la madre, chi non sa il milanese. Allora, gliel'ho fatta e gli ho dato la risposta. 20 chilometri convenzione internazionale fatta negli anni 50, quando hanno iniziato le centrali, gli altri paesi, America, Russia e compagnia bella. Gli italiani li hanno iniziate negli anni 60 le centrali nucleari. Sapete a quanto le hanno fatte? A 2 chilometri, togliendo lo zero. Per questo è diventato rosso il coglione. Mi sto congratulando perché ho detto delle cose che l'hanno fatto diventare rosso. Ve ne dico un'altra importante. Vanno denigrati i coglioni, i figli di puttana. Quelli che si considerano degli scienziati invece sono degli assassini. Ultimamente, un anno fa, ho scoperto come il grande matematico Pitagora è un criminale, è un assassino. Chi lo sa? Nessuno? Allora ve la dico. Ipparco, il suo allievo, ha superato il maestro. Siamo nella scuola di Crotone, giù in Calabria, e scoprendo i numeri irrazionali ha messo in difficoltà la religione del coglione del maestro, perché Pitagora non ha mai scritto nulla. Gli attribuiscono il teorema e vengo a sapere un anno circa fa che l'hanno scoperto prima i Sumeri, 1000 anni prima della nascita di lui. Lo sapevano gli indiani dell'India e i cinesi. In una biblioteca importante in America hanno trovato una tavoletta con su dei numeri. Un matematico tedesco, dopo 25 anni, ha scoperto che era il rapporto dei cateti del teorema di Pitagora, di 1000 anni prima della nascita di Pitagora. Cioè, in pratica, questo coglione figlio di puttana assassino, che ha ammazzato il suo allievo, aveva fatto come proprio obbligo che gli studenti, se facevano una scoperta, andava al maestro, pure ladro. Cioè, vanno denigrate queste persone, non devono essere considerate. Quando vi dicono, citano Pitagora, ditegli la faccenda che vi sto dicendo, perché è giusto dire le cose. Penso di aver finito. Chi vuole i miei scritti glieli do.
Allora, qui stasera chiudiamo, a meno che qualcuno ha qualche domanda, qualche cosa... Certo. Ci sei?
Quando parliamo di rapporti, lotta di classe, lotta di ambiente, abbiamo anche una questione come Taranto.
Come il?
Come Taranto. Taranto va chiusa. Punto. Salario garantito a tutti gli operai di Taranto.
Bravo. Sì, certo. Però sai... Forse neanche il governo Conte 3 potrebbe fare questa operazione, anche se, ecco. Però non possiamo andare, dirò una parola, perché il problema non è toccarsi le balle di quello che lui prima ci ha detto, che dobbiamo morire tutti, eccetera, eccetera. Chiaro, la situazione è molto grave, però... l'umanità ha dimostrato di essere in grado anche di dire basta. Il dire basta sono avvenimenti eccezionali, capitano poche volte nella storia, però capitano, perché se no la rivoluzione francese, la rivoluzione russa, Cromwell, eccetera, 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 non avrebbero cittadinanza. Certo, noi speriamo che venga prima, però perché poi tutto quello che stiamo vedendo non dobbiamo mai dimenticarci che è prodotto, ma allo stesso tempo può diventare fattore dentro una situazione. Cioè, quindi è vero che il movimento può essere tutto di rincoglioniti, ma dentro questa serva di rincoglioniti può darsi che una piccola percentuale sia in grado anche di capire qualcosa, e quindi non attraverso il follower, ma attraverso un altro tipo di influenza, influenzarli.